quarto incontro, e diciamo così, questo incontro è quel terzo. Nel primo abbiamo un po' descritto il panorama europeo e per accorgerci di come il mondo è cambiato anche dal punto di vista del modo di vivere le fedi e in particolare del fatto che ci dobbiamo muovere in un panorama plurale, e quindi questo cambia un po' il paradigma, ci chiede di pensare in maniera un po' diversa, e lì abbiamo anche riflettuto, credo in maniera originale, sul il compito del cristianesimo, quindi anche della comunità. Il titolo era difendere la libertà dell'altro, cioè farsi carico, prendersi cura dei percorsi di fede, non soltanto dei propri, perché questo è un bene per l'umano. Ecco, questa era la tesi di quell'incontro e mi parso interessante. Poi abbiamo iniziato con l'Islam, dentro, che nel panorama europeo oggi è quello che ha riproposto in maniera più evidente la questione pubblica delle religioni, e il professor Branca ci ha aiutato a sondare qualcosa, soltanto una. Oggi ritorniamo un po' su noi, no? Sul modo con cui da credenti impariamo a pensare questa questione del pluralismo delle fedi, perché penso che ci siano due scorciatoie, l'aveva forse accennato anche professor Branca, due scorciatoie. La prima, più facile e più diffusa, è quella di una specie di approccio relativistico, per cui le religioni sono tante, tutte vanno bene, nel senso che nessuna è significativa, ecco. No, ognuno prende la sua. In qualche modo è questo il modo con cui oggi comunemente gli uomini e le donne si aggiustano a una religione, si dice una religione del bricolage, per cui uno prende un po' di qui e un po' di là, la forma relativistica è sincretista, no? Per cui uno prova a prendere il meglio, quello che considera il meglio che comprende di ciascuna tradizione, ma senza che questo implichi una decisione, un'appartenenza, una scelta forte. Dall'altra parte la forma invece che potremmo chiamare, se di qui c'è il relativismo, dall'altro c'è una forma fondamentalista di approccio, no? Per cui la religione vera è una e le altre sostanzialmente sono da includere, convertire. Ecco. Dobbiamo muoverci, come pensare tra questi due estremi? Provando a farlo con gli strumenti che la nostra fede ci dà. Allora, per questo un po' il titolo evocava questi due poli, no? Da una parte la volontà salvifica universale, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Domenica prossima il tema della liturgia sarà proprio questo, no? Questo sogno di Dio, questo desiderio di Dio che tutti gli uomini siano salvi. Cosa vuol dire però che tutti gli uomini siano salvi e che ogni uomo giunga alla salvezza? E dall'altra parte, solo in Cristo si dà la salvezza. Per anni il cristianesimo ha pensato questo come l'idea di dover far cristiani il più possibile. E c'è stato un momento in cui quasi sembrava raggiunto, no? Perché il mondo conosciuto era quello, casomai c'erano ai confini qualcuno rimasto fuori. Poi, appunto, già con la scoperta degli altri mondi ci si è accorti che la cosa era molto più complicata. E col Vaticano II, poi il tema della libertà religiosa, questo ha permesso anche di avere un approccio alla questione delle religioni più articolato. Non credo che questo sia ancora patrimonio comune, non credo. E abbiamo bisogno proprio di qualcuno che ci aiuti a pensare, come pensare insieme una salvezza che riguarda tutti, che raggiunge e interessa e sta a cuore a Dio a favore di tutti gli uomini, e insieme la singolarità di Gesù e del fatto che per un credente è da Cristo che passa la salvezza. Queste due cose come tenerle insieme. Per questo ho chiesto a Don Lorenzo Maggioni, sono contento di poterlo anche ascoltare, anch'io la prima volta. Quindi. Dunque, Don Lorenzo è diventato prete nel 2002 e diceva appunto, gli chiedevo, perché è interessante che nel 2002 si è pensato nella diocesi di Milano di mandare qualcuno a studiare teologia delle religioni. Ma sapete, era l'ultimo anno di Martini. Avevamo ancora il pensiero, vabbè, scherzo, chiusa la parentesi, però con questa idea ci vedeva lontano, no? Che bisognava prepararci e preparare anche poi, formare i preti, i laici, che poi su questo avessero una capacità di interpretare questa situazione. Quindi nel 2002 Martini decide che qualcuno deve cominciare a studiare su questa cosa. Ha studiato a Roma e poi soprattutto ha concluso i suoi studi in America e ha un po' fatto sezioni in particolare sull'Islam, ma anche molto sul buddismo e su diverse, quindi, fronti religiosi. In India appunto ha avuto anche un'illuminazione, quindi più di così. lo ascoltiamo volentieri, lo ringraziamo della sua presenza. Di solito ne facciamo un tre quarti d'ora e dopo domande libere e eccetera.
Vado giù.
Vai giù, fai come vuoi, basta. Però no, questo no. Devo accenderlo.
Vado giù così mi allontano dal suo malefico cellulare. Voi siete liberi di pensare quello che volete, se volete vi porto degli studi scientifici su questo problema che colpirà anche voi presto, perché con tutti i cellulari, le antenne, delle cose che ci sono in giro, non scamperete al tuo destino. Quindi, questo lo spero di bene, ogni bene per voi, ma purtroppo rischiamo con tutti. Ok. Allora, mi introduco a questo tema chiedendo anzitutto perdono, perché il mio desiderio era quello di venire anche agli incontri precedenti, perché sennò uno arriva come una meteora o come un fulmine, appunto, e non sa qual è il genere letterario, soprattutto non sa bene a chi parlare, chi si trova di fronte. Però, come diceva benissimo il Don, ho appena finito gli studi, ho finito a maggio, e ho fatto così tanti anni a dire no a tutti gli inviti, volevo finire la mia tesi, che in questo settembre-ottobre me la sono data proprio la pazza gioia, da tutti i sì possibili immaginabili, per cui non avevo più spazio nel mio calendario. Però davvero mi dispiace non essere venuto a sentire anche le altre figure molto interessanti che ho visto appunto nel programma. La seconda cosa, siccome sono cose un po' difficili, ecco, allora io ho bisogno di capire se voi mi state seguendo oppure se vi sto torturando. Allora, lui mi ha già detto che è già troppo cattivo per me, allora non è il mio punto di riferimento. Chiederò aiuto a voi, due sorelle, che genere siete misericordiosi. Quindi, allora, cioè, se sto dicendo bestialità, alzate la mano. Va bene, io voi credo, va bene. A lui no, perché mi ha detto che è cattivo. Ok. Allora, comincio con una citazione un po' complessa, per cui cercate un attimino di seguirmi. L'affermazione Gesù è il figlio di Dio non è una metafora, perché un predicato mitologico è attribuito a un personaggio storico della Giudea, ma perché cerca di portare al linguaggio l'esperienza del crocifisso risorto, attualmente vivente e presente nella potenza di Dio. Proprio perché al presente media il nostro legame con Dio, Gesù ha un significato salvifico. Ciò di cui parla la confessione di fede è precisamente questa vita del risorto nella potenza di Dio, quale offerta di salvezza per noi. Gesù non è solo un certo significato per noi, un modello, un impulso all'amore di Dio. La confessione di fede esprime un dono di Dio più radicale, che si realizza in Cristo e non solo si significa nella sua vicenda in maniera esemplare. E mediante la sua morte e risurrezione si partecipa a noi come dono di vita nuova. La professione di fede esprime dunque un dono di Dio che si realizza nella vicenda di Gesù, dischiudendo un mondo nuovo. La fede pretende di cogliere questo evento salvifico nella sua verità ultima e non semplicemente secondo un certo significato. Allora, perché faccio questa citazione da questo ottimo libro del mio stimatissimo predecessore sulla cattedra di Benegorno nella teologia delle religioni? perché Don Alberto Rozzi in questo libro si interessa di una corrente teologica chiamata pluralismo, che fa un po' da padrone soprattutto nel mondo anglosassone, quindi in Inghilterra e anche in America, a partire, ecco, da almeno 30 anni, se non di più. E che cos'è questa corrente teologica? Voi sapete che ci sono tantissime correnti, ma le vengono sono un po' come la moda, ma quando colpiscono un certo segno, rimangono, fanno scuola, e ci sono tanti seguaci di alcuni grandi pensatori. Ecco, in questo caso ci sono almeno due grandi pensatori. Uno è appena defunto, si chiama John Hill, questo è britannico, e invece l'altro Paul Nitcher, che è americano, ancora vivente, un ex prete cattolico che ha lasciato il suo ministero, è diventato protestante, si è sposato con una buddista e attualmente vive convintamente il cristianesimo e il buddismo come doppia appartenenza. Siamo di fronte a personaggi che hanno teorizzato non semplicemente un pluralismo di fatto, cioè che noi viviamo in una società dove basta guardarci attorno e abbiamo fianco a fianco, porta a porta, persone di fedi, di tradizioni differenti. Quindi c'è un pluralismo che è oggetto della teologia, sempre più. E questo non è un male, anzi è una cosa necessaria, perché se noi ci mettiamo, come dire, come i cavalli, i paraocchi, e non guardiamo la realtà che abbiamo di fronte, rischiamo di non annunciare il Vangelo, di non permettere al Signore, attraverso appunto la nostra testimonianza, di incarnarsi nell'oggi. Ecco, l'oggi è segnato da questa pluralità di fedi. E dunque questi personaggi hanno ragione nel dire che il pluralismo religioso è un oggetto della teologia ineludibile. E in questo vanno stimati, hanno portato all'attenzione soprattutto delle accademie classiche, pensate le scuole di teologia italiane piuttosto che le scuole di teologia anche tedesche, che stanno subendo una grave crisi. Perché? Perché si sono un po' esauriti i filoni tradizionali della discussione, un po' come nelle miniere i filoni d'oro prima o poi si esauriscono. Ecco, le grandi discussioni di teologia classica sulla Trinità, sulla cristologia, sull'episodologia, a un certo punto si sono un po' esaurite, e la teologia contemporanea internazionale è stata vivificata proprio da questi 3-4 problemi. Ecco, è la questione del pluralismo religioso, la questione ecumenica, la questione ecologica e la bioetica, tutte questioni all'ordine del giorno, che leggiamo anche sul giornale, no? Che sono questioni che riguardano il destino del mondo di oggi. Ecco, noi oggi ci contenderemo della prima di queste questioni. Quindi c'è un pluralismo di fatto che è entrato a far parte della riflessione teologica. Però questi due personaggi, che ho citato soltanto la creme della creme di questa lunga schiera di pensatori che ormai sono in tutto il mondo, non soltanto nell'ambito anglosassone, ma questi hanno seguaci anche in Italia per certi versi, e anche in Francia, in Germania, eccetera, eccetera. Ecco, cosa hanno teorizzato? Hanno teorizzato che il pluralismo non è semplicemente l'oggetto della discussione teologica, ma diventa anche la prospettiva, diventa anche il modo di leggere questa realtà, in modo particolare per discostarsi da alcune prospettive passate che, a loro modo di vedere, sono molto restrittive. E quali sono queste prospettive passate? Ci sono due grandi paradigmi che hanno segnato la riflessione delle chiese, non solo della Chiesa Cattolica, delle chiese appunto quando si sono trovate in contatto con altre tradizioni religiose. Questa riflessione ha attraversato le chiese fin dal loro sorgere, perché se noi leggiamo per esempio i padri apologeti, Giustino, e gli altri, questa questione del fatto come fa Dio a far giungere a salvezza persone che hanno una fede differente, e che, vabbè, nel caso in cui ammazzano le bestie, le donano agli idoli e si comportano in maniera depravata, allora questa cosa ci sta anche bene che Dio non salvi queste persone. Ma quando vedo delle persone che sembrano innocenti, magari dei bambini, a cui non è arrivata la parola di salvezza e che muoiono senza i crismi del sacramento e del battesimo. Ecco, noi crediamo in un Dio che è misericordioso, come fa Dio ad accettare che queste persone che non hanno ricevuto pienamente gli strumenti della salvezza siano semplicemente dannate? Ecco, questa è una domanda che, come dire, colpisce al cuore la riflessione cristiana fin dall'origine e soprattutto in relazione, ecco, questo è un po' il binario su cui i primi padri apostolici riflettono. Il primo grande binario è il rapporto con il protestantesimo, prima greco e poi latino, ma all'origine c'è un grande binario fondamentale, quello del rapporto tra cristianesimo e il popolo di Israele, perché qui il popolo di Israele è stato dichiarato come incapace di aprirsi alla salvezza che avviene tramite Cristo. Ecco, quindi la riflessione del destino ultimo di queste genti che non accedono alla salvezza e non credono in Cristo pertiene fin dagli inizi alla riflessione teologica delle chiese. Però, dicevo, ci sono due grandi paradigmi che si formano. Potremmo dire, a grosso modo, perdonate se sono un po' grosso nelle descrizioni, ma almeno arriviamo un po' al succo delle questioni, che sostanzialmente dall'epoca patristica, in modo particolare dalla riflessione di Origene prima e Cipriano di Cartagine poi e Fulgenzio di Ruspe con la mediazione agostiniana, quindi da questi primi quattro padri della Chiesa fino sostanzialmente al Vaticano II, per noi cattolici ha funzionato un paradigma chiamato esclusivista. Questa parolaccia significa qualche cosa di in realtà molto semplice. Per esprimere, per spiegare che cosa significa questo modo di leggere la questione, si usa un motto che troviamo espresso da Cipriano di Cartagine, ma che abbiamo già per certi versi impostato anche negli scritti di Origene. E questo motto recita così, l'avete certamente sentito nominare e echeggiare: extra ecclesiam nulla salus. Cosa significa? Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Questo è un detto che però Cipriano di Cartagine non aveva mai applicato a gruppi religiosi esterni al cristianesimo, ma che invece aveva espresso proprio nei confronti di quelle persone che si erano separate dal cristianesimo e dalla Chiesa sotto la persecuzione. E appunto, oppure si erano lasciati, come dire, irretire da gruppi ereticali e avevano lasciato la compagine, il corpo della Chiesa unita. E non sto usando un'immagine a caso, perché l'immagine del corpo, che è già paolina, viene ripresa appunto da Cipriano dicendo: se tu che sei un membro della Chiesa ti separi da essa, è come un membro che si stacca dal corpo, non può esserci salvezza per te, cioè può soltanto essere la morte. Poi ci sono altri casi in cui ci sono un po' più scabrosi, per esempio ci sono delle consacrate che se la fanno con i diaconi e quindi dici: ma cosa state facendo che appunto extra ecclesia nulla salus? Se attraverso i tuoi atti ti poni al di fuori della Chiesa non c'è salvezza per te, c'è soltanto morte. Capite? Cipriano non sta parlando a dei cristiani che vogliono diventare buddisti, ebrei, e a maggior ragione non sta dicendo agli ebrei, ai buddisti, agli induisti e ai musulmani che all'epoca non c'erano ancora: extra ecclesia nulla salus, cioè voi siete dannati perché non siete dentro nella Chiesa. No, sta parlando a dei cristiani, okay, che hanno la tentazione di lasciare il corpo ecclesiale. Quando si inserisce invece l'altra versione, l'altro modo di intendere le cose, attraverso la mediazione di Fulgenzio di Ruspe, che è il primo, un altro vescovo africano, che è il primo, ecco, all'epoca erano fondamentalisti gli africani, non degli europei, che inserisce questa idea, propriamente appoggiandosi sull'ecclesiologia agostiniana, che sostanzialmente appunto diventa uno sguardo prettamente ecclesiologico, cioè al centro non c'è più, come dire, la salvezza in Cristo, ma l'appartenenza a una chiesa, a una compagine ecclesiale, ovviamente il riferimento cristologico permane, ma l'importanza che si dà alla Chiesa piuttosto che alla Cristologia, qui segna pesantemente un cambio di passo. Cioè, se tu non sei parte della Chiesa, non sei salvato. Questa immagine ha i suoi, come dire, i suoi eredi nella riflessione, per cui questa idea che fuori dalla Chiesa non ci sia salvezza permane e in un certo senso sconvolge anche le menti intelligenti, soprattutto nell'epoca scolastica, cioè nel Medioevo. Perché? Perché a un certo punto il Medioevo entra in contatto profondo, per esempio, con la cultura ebraica e musulmana, e per certi versi, se abbiamo avuto il nostro Medioevo così come è stato, lo dobbiamo anche a tutte quelle incroci, mediazioni, conoscenze reciproche che ci sono state ad altissimi livelli nelle accademie. Lo stesso Tommaso d'Aquino cita tra le sue fonti tantissimi pensatori musulmani, da cui, oltre ad altri pensatori cristiani, però che scrivevano in lingua araba, nella Baghdad medievale, che era una città meravigliosa, non come quella bombardata dagli americani, ahimè. Ecco, in quel circolo di grandi studiosi erano riusciti a tradurre dal greco all'arabo le opere di Aristotele, e tramite, come dire, il passaggio nel Nord Africa arrivano fino alla magnifica biblioteca di Cordova in Andalusia, dove c'era un regno che dipendeva all'epoca da una costola staccata da Damasco. Lì, in questo regno della Milona Notte, arrivano un gruppo di traduttori da Cluny, la vicenda è molto affascinante, e tradurranno finalmente in latino il Corano, alcune opere classiche dell'Islam e soprattutto Aristotele, che fino a quel momento era stato tradotto solo in parte e tramite Boezio in latino. Ecco, comunque i medievali si trovano di fronte alla grandezza di una civiltà e di una cultura, anche se è una cultura e una religione soprattutto che è avversa per certi versi a quello che appunto la Chiesa sosteneva. E allora cominciano a interrogarsi: come può esserci salvezza senza che Dio chiuda un occhio, no, di fronte a queste persone che comunque sembrano essere persone di un certo livello, no? E allora questa immagine, per esempio, del fatto che non ci sia salvezza fuori dalla Chiesa è molto frequente, è molto frequentata anche nell'architettura medievale, se voi ci pensate, dove appunto la città è stretta dalle mura e le porte della città molte volte venivano, come dire, decorate da elementi anche religiosi, perché la porta era, come appunto nel Vangelo, la porta del Libro, eccetera, eccetera, era un'immagine religiosa di per sé. Entrare in quella città significava entrare a far parte di un mondo segnato da una forte visione religiosa. Chi usciva da quelle mura, in un certo senso, si discostava da questa idea. E a Roma, per esempio, sorge questa bellissima leggenda. Non so se siete mai stati a Roma. Immagino di sì. Sapete dove è Santa Maria Maggiore, no? Alle 9 di sera Santa Maria Maggiore suona una bella campana che si chiama La Sperduta, perché c'era la leggenda che dice che appunto una signora era rimasta a pascolare fuori dalle mura della città e si era persa, perché era con il buio, e uno, se non rientra a notte fonda in città, rischia di non avere salvezza, nel senso che rischia di schiattare, perché ci sono i predoni, ci sono le bestie feroci, e appunto con il suono di questa campana che hanno fatto suonare per aiutarla, questa donna alla fin fine ha trovato la via ed è entrata. Ecco, questa è una bella storia che però ci dice una mentalità. La mentalità del medievale era questa: la via più certa, sicura per salvarsi è entrare in questa porta, è entrare nella salvezza che la Chiesa ti permette di avere. Se tu sei fuori e riesci in qualche modo a salvarti, per grazia comunque di Dio, questo non è impossibile, ma è certamente difficile. Capite la differenza? Allora, è chiaro questo esempio? Sì? Vi ho già seccati, siete putrefatti. Bene, vado avanti finché non puzzerete. Va bene. Allora, questa è un'immagine per farvi capire l'idea medievale di salvezza. Cioè, la via diretta è proprio l'appartenere alla Chiesa. Ma non è detto che Dio non faccia di tutto per salvarti. Per cui Tommaso dice, che ne so, manderà un angelo, manderà un messaggero, manderà un buon cristiano che magari ti sostiene e ti aiuta, no? Per cui ci sono delle vie che la grazia percorre al di fuori della via più ordinaria, che è quella appunto dell'appartenere alla Chiesa. Ecco, in maniera più aperturista o meno aperturista, per cui più fondamentalista, più chiusa, più appunto esclusivista, cioè sei escluso, questo modello di leggere le cose dura fino al Vaticano II, dove invece finalmente si apre un nuovo modo di intendere le cose e, come dire, scaturisce dalla riflessione del Vaticano II in maniera anche un po' improvvisa, perché all'inizio si doveva fare soltanto un documento per il rapporto un po' difficile con gli ebrei, soprattutto dopo la Shoah, ci troviamo dopo l'Olocausto, e quindi si voleva, come dire, recuperare un po' il rapporto con gli ebrei. E dai che dirì dai, a un certo punto la riflessione si amplia a tal punto che vengono coinvolte anche altre realtà religiose, per cui oltre agli ebrei vengono anche aggiunti i musulmani, vengono aggiunte le religioni induiste e buddiste. E così si crea questo documento, che è un documento brevissimo, ma che è uno dei testi più rivoluzionari del Vaticano II, che è appunto Nostra Aetate, una dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre religioni. Un testo che veramente ha colpito tantissimo non solo i laici, le altre religioni, ma ha colpito i cristiani stessi, perché fino a quel punto nessuna Chiesa aveva osato tanto. Per cui questa affermazione da parte della Chiesa Cattolica e questa appunto dichiarazione conciliare ha permesso anche ad altre chiese la possibilità di riflettere su questa importante questione, cioè come ci approcciamo a persone che credono in maniera differente. Quindi ha stimolato la riflessione anche nelle chiese protestanti e nelle chiese ortodosse. E qual è la novità di questa riflessione conciliare? Mentre è chiamata inclusivista, questo modo, questa prospettiva, questo paradigma che il Vaticano II appunto inaugura, perché? Perché cerca di includere piuttosto che di escludere, ok? Questo è una maniera un po' semplicista di spiegarla per farvi capire. E per farvi capire ancora meglio vorrei leggervi un passaggio molto veloce che già di per sé suona molto aperturista, molto universalista, capace di abbracciare il bello che la grazia ha seminato in tutta l'umanità e anche in altri cammini religiosi. Sentite, al capitolo 2, le diverse religioni non cristiane, il Vaticano II, i padri conciliari affermano quanto segue: la Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo di queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Vedete come sono parole bilanciate, proprio quel bilancino. Quantunque differiscano neanche leggermente da quello che insegna, tuttavia, ecco, non raramente, vedete questo uso dell'eufemismo proprio per calibrare bene le cose, non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Questo è, diciamo, il cuore di questo documento, che usa appunto l'immagine del raggio e del sole, dove ovviamente il sole è la verità così come la conosciamo e la prendiamo noi, e ci sono dei raggi che vengono illuminati e sparsi e li ritroviamo anche in altre realtà. E la seconda grande immagine che troviamo nel Vaticano II, però non in questo testo ma in altri testi, è proprio quella della pianta e dei semi, i famosi logoi spermaticoi, cioè i semi che hanno, come dire, una potenzialità di vita che la grazia sparge in tutte le realtà. E noi possiamo trovare particelle spermatiche, cioè appunto principi vitali di verità in altre religioni, ma che però dipendono da tutti da questa unica origine, che è il Logos, che appunto è il significato impresso più profondo a tutta la realtà da Dio, è nella sua parola, che ultimamente noi riconosciamo non solo il significato della sua parola, che noi riconosciamo fatta carne in Gesù Cristo. Detta così vuol dire tutto e niente, però. Perché? Perché da una parte si apre con sincero affetto e comprensione ad altre realtà che sono dispari, che sono differenti, che sono realmente differenti. E si apre fino al punto da dire che non semplicemente apprezziamo le cose che ci paiono belle, ma si apprezzano con sincero rispetto modi di agire e di vivere, precetti e dottrine. Quindi non si dice una cosa troppo generica, si dice qualcosa di specifico. Quindi io nell'Islam apprezzo modi di agire e di vivere, precetti e dottrine. Capite che l'affermazione è molto coraggiosa. Finché parlo, per esempio, oggi in questo contesto, che io apprezzo le precetti e dottrine dei buddisti, vabbè, e chi se frega. Ma quando dico che io come Chiesa Cattolica apprezzo precetti, dottrine dell'Islam e soprattutto modi di agire e di vivere, voi probabilmente perché siete già rilassati, ma non siete saltati sulla sedia. Ma mediamente le persone che mi ascoltano quando dico questa cosa saltano un po' sulla sedia. Quindi è certamente un'apertura significativa. Quindi c'è un apprezzamento generale, però, per esempio, andiamo proprio a prendere la religione musulmana. Cosa dice della religione musulmana il Vaticano II? Dice questa cosa: la Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l'unico Dio vivente e sussistente. A proposito, questo è un piccolo spot. Quando mi dicono che la parola Allah significa un nome particolare di Dio, stanno dicendo una bufala. Perché la parola Allah, che significa Dio, con la D maiuscola, la usano anche i cristiani che parlano l'arabo. Quindi Allah non è un Dio diverso, è l'unico Dio. Lo stesso Papa Ratzinger, in visita alla Moschea Blu in Turchia, disse: siamo tutti adoratori dell'unico Dio, citando proprio questa pagina del Vaticano II, per mettere a tacere tutte le controversie che dopo il discorso di Ratisbona erano nate. Quindi Allah non è un Dio regionale, ma è Dio, l'unico, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio, anche nascosti, come si è sottomesso, la parola sottomissione, Islam vuol dire proprio sottomissione, anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. Attenzione a questo passaggio, Così pure essi, i padri conciliari e la Chiesa, hanno in stima, i musulmani, hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio soprattutto con, attenzione,
la preghiera.
Non c'è nessuno. La preghiera, le elemosine e il digiuno. Chi di voi ha studiato la religione e le leggi avrà studiato che ci sono almeno 5 pilastri, giusto? A cui si aggiunge per tradizione forse un sesto chiamato jihad, di cui avete sentito parlare. Ma questi pilastri sono che cosa? Ve li ricordate i pilastri dell'Islam? Tre sono citati, Preghiera, elemosina e digiuno. E quali mancano?
Pellegrinaggio.
Pellegrinaggio non è perfetto, e
non ricordo
la shahada, cioè la testimonianza, che è purtroppo, ahimè, quello che trovate scritto sulla bandiera dell'ISIS, che loro usano per accreditarsi come veri musulmani, ma usano il nero, non il verde, che è il colore dell'Islam, perché sono marci che vogliono far paura all'Occidente, non viene frega niente dell'Islam, o ben poco. E lì su quella bandiera c'è scritta la ilaha illallah, cioè non c'è Dio, non c'è Dio di fuori di Dio, con la D maiuscola, e su qua siamo d'accordo tutti. Wa Muhammadun Rasulullah, Muhammadan, scusate, e affermo che Muhammad è il suo messaggero. E su qua, però, qualche problema ce l'abbiamo come cristiani, no? E difatti questa parte non viene citata, vengono citate solo le cose che abbiamo in comune. Quindi abbiamo in comune preghiera, elemosina e digiuno, ma il pellegrinaggio alla Mecca e la testimonianza di fede non vengono citati. Allora, qui sorge la questione. Vi ho fatto un esempio molto semplice, banale, ma che secondo me è molto illustrativo del tipo di approccio che il Vaticano II ha inaugurato. un approccio inclusivo, cioè capace di vedere il bene e il bello che c'è in altre tradizioni religiose, ma di fronte al conflitto che alcune realtà creano, noi ci ritiriamo e diciamo non le consideriamo, consideriamo solo quello che ci piace. Questo funziona fino a un certo punto, perché se io devo apprezzare l'altro in quanto altro, devo capire che per un musulmano è essenziale fare il pellegrinaggio alla Mecca, perché per un musulmano andare alla Mecca non significa semplicemente fare un bel viaggetto una volta nella vita, ma significa incarnare la spiritualità agaritica, cioè di Agar, la famosa schiava di Abramo che viene abbandonata nel deserto con il bimbo piccolo Ismaele e viene nutrita dall'angelo mentre era ormai disperata, e mentre sono lì alla Mecca fanno questo stesso percorso, credono di appunto rivivere questo percorso per recuperare la fede del Signore che li guida, li sostiene nonostante tutta la realtà attorno ti dice sei abbandonato te stesso. Questa è la spiritualità agaritica, soprattutto ismaelitica, perché loro si credono eredi di Ismaele in Abramo. E capite che la stessa nostra Bibbia parla di una promessa ad Abramo in Ismaele, non è il figlio promesso, il figlio promesso è Isacco, a Isacco è stato promesso un futuro particolare, ma anche lo stesso Ismaele è stato promesso proprio per amore ad Abramo, anche se era stato concepito con quella che all'epoca era l'unica modo per fare un figlio al di fuori del matrimonio senza usare la provetta, ok? E appunto servirsi della schiava, perché Abramo naturalmente non poteva avere figli con Sara. Ecco, nonostante tutto quello che di male questo atto ha creato, perché all'inizio Sara vuole questo figlio tramite la schiava, poi allontana la schiava perché è gelosa, eccetera eccetera, per amore di Abramo, che era suo amico, Dio esprime una promessa. E i musulmani di oggi, ancora oggi, si presentano al mondo e si credono eredi di Ismaele, a cui è stato predicato e profetizzato un grande futuro, non dico tanto quanto quello di Isacco, ma abbastanza simile, per cui si parla dei suoi eredi con dovizie di particolari appunto nella profezia di Genesi. Allora, Ismaele è Ismaele, Isacco è Isacco, i due hanno un destino differente. E addirittura quando si racconta nel libro della Genesi che i due litigano e poi vengono allontanati, c'è già una sorta di anticipazione del destino comune, no? Cioè quello di essere, di giocare sulle stesse, come dire, di avere un po' gli stessi interessi e di avere un rapporto un po' conflittuale, che ancora oggi è un po' il rapporto tra i musulmani, nonostante tutte le questioni politiche e religiose. Ma è interessante perché la Bibbia già per certi versi anticipa questa realtà. E però permette ai due figli e ai loro discendenti di avere il loro cammino per raggiungere la promessa di Dio. Allora, per certi versi questo approccio non è semplicemente inclusivista. Perché? Perché Ismaele ha le sue caratteristiche che non possono essere semplicemente associate a quelle di Isacco. È come se Dio in Abramo avesse diversi figli e come un buon genitore trattasse i figli in maniera diversa perché i figli sono diversi. Allora, questo tipo di paradigma per certi versi è un po' più tendente al pluralista, e qualche cosa di buono nel paradigma pluralista va salvato, va condannato quando il pluralismo diventa sincretismo e relativismo, cioè che tutto è uguale a tutto. No, ma noi nella Bibbia abbiamo, per esempio, come sono descritte le diverse alleanze che Dio stipula con i diversi interlocutori, abbiamo una pluralità di modalità di intervento di Dio con i popoli. Provate a pensarci, c'è una prima alleanza che è quella culturale con Adamo, perché questa è l'alleanza universale, un'alleanza messa in discussione dal peccato dell'uomo. E a un certo punto subentra il diluvio a cercare di far ripartire l'orologio da zero. E di fronte all'unico che si era un po' barcamenato, è proprio il caso di dirlo, salvandosi con l'arca, ecco, Noè subentra questa grande alleanza siglata e segnata da questo simbolo meraviglioso che è appunto l'arcobaleno nel cielo. Ecco, quella alleanza ancora oggi per gli ebrei è valida. Perché? Perché gli ebrei, per giudicare le altre popolazioni, usano, e soprattutto le altre religioni, usano quelle categorie, quelle richieste che Dio fa a Noè, è proprio come punto di vista per dire: questa persona, anche se è pagana, però è un giusto. Cioè, se non uccide, se non compie impurità, se non sparge inutilmente sangue, eccetera, eccetera. Ci sono una serie di cose che sono richieste a Noè nell'alleanza da parte di Dio. E quel tipo di alleanza, attenzione, non è l'alleanza in Isacco, cioè non è l'alleanza più specifica del popolo di Israele, è un'alleanza che comunque è valida. Se uno segue l'alleanza di Isacco, automaticamente già sta seguendo l'alleanza di Mosè, di Noè, scusate. Ma per uno che non è figlio di Abramo, di Isacco, almeno quel tipo di alleanza gli è richiesto. E allora Dio stesso non ha mai revocato le sue alleanze, e ne abbiamo un bel po' di alleanze. Abbiamo l'alleanza di Noè, che vale per tutta l'umanità, l'alleanza di Abramo, che vale almeno per cristiani, ebrei e musulmani, abbiamo l'alleanza di Mosè, che vale certamente ancora oggi per gli ebrei, e Gesù stesso è venuto a dire che chi toglie uno iota soltanto dalla legge sarà considerato un minimo nel regno dei cieli. Quindi Gesù non è venuto a togliere l'alleanza con Mosè, è venuto a compierla. E poi ovviamente abbiamo la nuova alleanza in Cristo Gesù. Ecco, vi ho fatto questa carrellata per dirvi dove siamo arrivati oggi nella riflessione delle chiese. Siamo arrivati a capire che c'è del bene nelle altre religioni, che c'è un modo che Dio usa per raggiungere le altre persone fedeli, e però permane la questione fondamentale che poi, a ben vedere, è il titolo di questa serata, e cioè il titolo era: Gesù Cristo, unico nome in cui c'è salvezza e le altre fedi religiose. Come, diciamo, a conciliare, e però qua ce ne siamo girati a notte, come diciamo a conciliare, tu spegnimi quando è il momento, va bene?
Vai, vai.
Come riusciamo a conciliare questo fatto? Cioè, che noi possiamo apprezzare realmente altri cammini religiosi e non dobbiamo necessariamente convertire gli altri, battezzarli a forza, come purtroppo qualche volta è successo in passato, e allo stesso tempo continuare ad annunciare che soltanto in Gesù Cristo e solo in quel nome c'è la salvezza. Questa è la sfida che è aperta a noi cristiani oggi: riuscire a conciliare dialogo e missione. Dialogo nel rispetto dell'altro, di tutto ciò che è buono avviene in loro tramite la grazia e nei loro cammini religiosi, e però la missione, cioè la cosa ineludibile per noi cristiani, altrimenti non saremmo cristiani. Ricordatevi la finale del Vangelo di Matteo: andate e fate discepole tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, la sfida dell'oggi è riuscire a cogliere come queste due cose si vedano l'una con l'altra, senza escludersi, senza, come dire, rinnegarsi l'una l'altra. Allora, per capire questa cosa, vorrei riflettere insieme a voi proprio sul nome, perché qui è citato dal nostro caro Don Antonio, in maniera indiretta, un testo degli Atti degli Apostoli, quando appunto Pietro e Giovanni si trovano di fronte ad uno storpio, vicino alla porta bella del Tempio, camminando, ormai Gesù è risorto, ha salutato i suoi, e Pietro e Giovanni stanno camminando, vedono questo storpio di fianco alla porta bella del Tempio, e Pietro gli dice che in nome, nel nome di Gesù Cristo, sei salvato, sei salvo, sei guarito. E questo si mette in piedi e cammina felice lodando Dio, saltellando, prima era storpio. Questa cosa crea un casus belli, perché a un certo punto escono fuori come le formiche tutti i capi che già avevano fatto fatica a, come dire, tranquillizzare la città dopo le cose successe con la morte di Gesù. Adesso riesce fuori un altro caso, e allora mettono, come dire, sotto torchio Pietro e Giovanni. Ci sono dei bellissimi discorsi che appunto soprattutto Pietro fa prima al popolo e poi appunto insieme a Giovanni davanti al Sinedrio. E a un certo punto lui, che aveva rinnegato Gesù, un po' spaventato e non capace di arrivare fino in fondo a quello che aveva promesso, fino a questo punto però è pieno dello Spirito Santo, dalla forza del risorto, e arriva ad affermare quanto segue: sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, nel nome che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato, cioè lo scorpio. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori, che è divenuta la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Allora, per riuscire a risolvere l'enigma di prima, cioè come tenere insieme dialogo e missione, secondo me dobbiamo affrontare almeno due questioni: la questione del nome di Gesù, la questione di che cos'è la salvezza, e se abbiamo tempo, ecco, lo farò brevemente, se abbiamo tempo accennare la questione della verità, perché queste sono le questioni importanti. Un altro brano di riferimento sarebbe il famoso dialogo tra Gesù e Pilato, quando Pilato appunto dice che cos'è la verità, e questa è una domanda che tutti noi cristiani dovremmo continuare a farci, anche se è stata pronunciata da un paganazzo come Pilato. Ci siete, signori e signore, ci siete? Bene, forza, allacciatevi i cinturini di sicurezza, che il percorso è abbastanza accidentato. Allora, il primo punto, il nome. Perché è così importante riflettere sul nome? Anzitutto, per la cultura semitica, nomen omen, anche per noi latini, che significa che nel nome c'è già segnato chi sei, il tuo destino, la tua realtà. Per cui riflettere sul nome di Gesù forse ci permette di capire ancora di più la sua identità. Secondariamente, il nome di Gesù viene preceduto nel Vangelo da un altro nome che è imposto dall'angelo. Quale? A chi viene imposto come chiamare il figlio? L'Emanuele è la profezia di Isaia che viene citata, però c'è qualcuno che dà alla luce, anche lei era sterile, dà alla luce un figlio, e al padre del futuro nascituro viene imposto il nome: Giovanni Battista. Yohanan si dice in ebraico. Cosa vuol dire questa parola? La parola, quando c'è la Yah, è un'abbreviazione per Yahweh, che è il nome innominabile. E cosa vuol dire? Dio è misericordia. Guarda bene, Giovanni, che noi immediatamente identifichiamo come colui che ha urlato razza di vipere, la scura è già la radice, è invece Dio misericordioso. Perché? Perché in quell'epoca si stava attendendo la fine dei tempi, era un tempo dal sapore apocalittico, tutti erano convinti che qualcosa di grande sarebbe successo, e Giovanni Battista predica questo battesimo di conversione come atto di misericordia sotto appunto l'indicazione di Dio. Perché? Perché la scura è la radice. Usate questa possibilità di salvarvi finché siete in tempo. Convertitevi e credete. Quindi come atto di misericordia siete battezzati, cioè rinascete, ritornate nelle acque dell'utero materno e ritornate fuori senza peccato. Questo è un atto di misericordia da parte di Dio, ma questo atto di misericordia è fatto in vista di qualche cosa, di un evento ultimo con la U maiuscola, come un evento di grande importanza che sta per arrivare. E il Signore ha mandato il suo messaggero per preparare la strada a questo evento. Chi sta venendo? Chi sta arrivando? Sta arrivando Giosuè. Perché dico Giosuè? Perché in teoria la parola Gesù sarebbe una resa dal greco Jesus, dell'ebraico che è Yeshua, che sarebbe Giosuè. Cioè il nome Gesù era un nome comune, solo che veniva abbreviato all'aramaico Yeshua. Ok, Yeshua diventava Yeshua, o anche in alcuni casi Yeshua. Quindi era un nome comune, come se Dio si fosse incarnato in Franco. In Brianza, no? Dio, il figlio di Dio si chiama Franco. per farvi capire, cioè in Palestina era abbastanza comune che uno si chiamasse come Giosuè, perché Giosuè era uno dei più grandi condottieri che aveva portato Israele nella terra promessa. Però guarda caso, il nome non è un nome qualsiasi, perché il nome di Yoshua, cioè Yoshua, significa Dio è salvezza, Dio salva. Allora è importantissimo riflettere su questa cosa, perché? Perché nel nome di Gesù, e questo è stato capito profondamente dalla tradizione orientale, che dedica a tutto un tipo di preghiera, soprattutto se voi leggete quel bellissimo testo, Il racconto del pellegrino russo, c'è questa preghiera del cuore di Gesù. La preghiera del cuore consiste nel ripetere: Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, per ore e ore. E questa è come una goccia che scava la roccia profonda del nostro cuore. Questo fanno i monaci, si siedono, contemplano e dicono per ore e ore: Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Perché credono che soltanto pronunciando il nome di Gesù, questo nome può semplicemente cambiarti la vita, cambiare il tuo cuore. Perché questa realtà? Voi sapete che la linguistica, anche se vorrei essere troppo difficile, però concepisce nel segno linguistico almeno due elementi. C'è un elemento che è il significante, la parola Gesù, e il significato, Dio salva, ok? Però ci sono alcune parole, normalmente le parole sono un po' simboliche, cioè il suono non immediatamente dice quello che è il significato, rimandano a un significato che può essere ampio, è sempre rivisto e corretto e ampliato. Quando ci sono delle parole che appunto mettono in atto quello che stanno significando, si dice che il linguaggio, scusate la parola un po' difficile, ha una forza, un valore performativo, cioè mette in atto quello che stai facendo, stai dicendo. Vi faccio un esempio: io parlo. Questa parola parlo dice un significato che è appunto il parlare, ma dice anche quello che sto facendo io adesso. Il nome di Gesù riesce a tenere in sé questi tre elementi in maniera coincidente, cioè l'aspetto strumentale del linguaggio, uso un suono, Yeshua, il suo significato, ok, che è Dio salva, e l'aspetto performativo, cioè quello che stai dicendo già si realizza. E difatti è quello che avviene a Pietro e Giovanni: dicendo la parola Gesù, già la salvezza appartiene a quella persona. Capito? Allora, per usare un'immagine, la stessa immagine che Gesù usa nel Vangelo, Gesù è via, cioè è il cammino con cui si arriva alla salvezza, è verità, cioè il contenuto di questa salvezza, ed è vita, cioè la realizzazione pratica di questa salvezza. Allora, però, a questo punto, in questo segno, che è il nome di Gesù, dove c'è perfetta coincidenza tra segno e contenuto, significante e significato, a questo punto bisogna chiedersi che cos'è la salvezza, che in greco si dice soteria. Che cos'è la salvezza? Noi quando parliamo di salvezza, soprattutto nell'ambito della teologia, purtroppo abbiamo avuto questo rischio di parlare di salvezza come qualcosa che ci riguarderà alla fine dei tempi, quando siamo tutti schiattati morti. Come se la salvezza non fosse una cosa che riguarda l'oggi, il mio io, la mia vita, la mia realtà, le persone che amo. La salvezza, se è vera, opera oggi, in questo momento. Certo, non può contenersi nell'oggi. Ecco perché io devo andare in giro ad annunciare il Signore in tutto il mondo. Perché se anche c'è qualcosa di buono e di bello in altri cammini religiosi, ma questi cammini religiosi non sono maturati al punto da dire soltanto in Gesù c'è la salvezza, io non permetto all'altro di arrivare alla maturazione a cui potrebbe arrivare, perché soltanto lì si compie quello che Dio veramente ha voluto per ogni popolo. Per cui, si capisce? No. Allora, se la salvezza riguardasse soltanto la fine dei tempi, noi lo sappiamo che Dio è misericordioso ed è capace di vedere ciò che c'è di buono nella vita di un uomo, a maggior ragione se questa persona è innocente come un bambino. La salvezza non è semplicemente tu entri nel paradiso o nel purgatorio o l'inferno, non sono soltanto i nuovissimi. La salvezza è come tu vivi oggi, la qualità del tuo vivere. Vivere conoscendo Gesù per noi cristiani è ben diverso che vivere non conoscendolo. È pur vero che, come si usa nel Vangelo di Matteo, tu potrai magari essere cristiano senza saperlo, perché vestiti e nudo, dai da mangiare chi è affamato, vai a trovare chi è in carcere. Però sapere che quello che stai facendo è in consonanza con quello che Dio non semplicemente vuole, ma che Dio è, questo fa la differenza. Passare da quello che tu conosci, cioè non sai, e intuisci, a quello che tu invece puoi veramente conoscere con più pienezza e con più luce, questo fa la differenza. Allora, la salvezza è qualcosa che entra nella vita concreta delle persone e si manifesta attraverso una guarigione, attraverso una conversione, un modo nuovo di vedere le cose, attraverso appunto una nuova socialità, un nuovo modo di atteggiarsi nei confronti del creato. La salvezza è una realtà dinamica e soprattutto relazionale, non è soltanto un talloncino che ti viene dato alla fine dei tempi: sì, sei stato bravo, vai di là; no, tu sei stato cattivo, vai di là. Questa è una versione, un'idea di salvezza molto riduttiva, e che certamente non è quella che leggiamo nelle nostre scritture, dove appunto è una realtà esistenziale profonda. E anche qui, allora, a questo punto, poi dico soltanto due cose, dopo andiamo alla discussione. A questo punto bisogna riscoprire che cos'è questa verità. Se la verità è qualcosa di fisso, allora io non posso dire... Cioè, secondo me questa non è un'idea cristiana. La verità è qualcosa di dinamico e di relazionale. Perché se Gesù stesso si definisce "io sono la verità", ed è venuto non imponendosi agli altri, ma cercando un rapporto profondo con le persone, allora la verità io la scopro in questa dimensione relazionale. E dire che Gesù è l'unico nome in cui c'è salvezza ed è l'unica verità non significa non vedere porzioni di verità nell'altro, ma significa dire che universalmente tutti sono disposti a incrociare e a relazionarsi a questa verità, perché è Gesù stesso che ha questa exousia, si dice nel Vangelo, questa potenza nel mondo di relazionarsi con tutti. Ecco perché noi crediamo che Gesù è figlio di Dio, perché è venuto in un momento storico, ma appunto come persona particolare e precisa, ma nella sua forma gloriosa di risorto e soprattutto attraverso il suo spirito, è capace di relazionarsi e di incontrare ogni uomo in ogni momento. E quindi è una verità che è capace di incrociare, di interrogare l'altro in ogni posto, in ogni momento. Lo spirito davvero avvolge tutta la creazione e soprattutto avvolge il cuore dell'uomo, che è quella creatura che ha fatto immagine e somiglianza non semplicemente di Dio in modo generico, ma immagine e somiglianza del Figlio. Quindi siamo figli nel Figlio. Questa cosa ci permette di dire che Dio non ha nulla di quello di ciò che c'è di buono nelle culture, e ci permette di capire la verità in maniera relazionale. In questo senso, e qui concludo e dopo apro la discussione, siamo abituati troppo a vedere la verità come qualcosa di statico che ci cala dall'alto. Questo è vero solo in parte, soltanto una parte del discorso. Per utilizzare un'immagine evangelica, pensate a quanto è pervasiva l'immagine dei Vangeli del seme sparso. Ecco, questo seme di solito è piccolo e si ingrandisce con quello che viene di senapa, piuttosto che è gettato in diversi campi, o c'è la zizzania, eccetera, ma comunque si parla comunque di un seme. Perdonate questa metafora, ma secondo me è molto forte e ci aiuta a capire in che senso intende la verità per noi cristiani. Il seme è una rivelazione che ci viene data, è una verità che ci viene offerta da Dio. Ma se questo seme non si inserisce in un terreno che ha un humus particolare, ogni terreno è fatto a suo modo, fatto in modo diverso, ci sono diversi tipi di terreno, e se non ci sono i nutrienti nel terreno, questo seme da solo non può crescere, non può diventare pianta. Allora, noi siamo troppo abituati a pensare che l'opera di Dio sia semplicemente legata a questo discendere a questa rivelazione che scende dall'alto, questo discendere del seme nella terra. Ma l'opera di Dio è già anche nell'essere pronti ad accogliere questo seme. È nei nutrienti che permetteranno a questo seme di germogliare e diventare pianta. Dunque, noi dobbiamo leggere in senso duplice l'opera dello Spirito, non semplicemente come rivelazione dall'alto, ma anche come preparazione del terreno nelle culture, nelle religioni degli altri popoli. Senza questo incrocio, questo mirabile incontro, questo incontro sponsale tra la teologia e l'antropologia, tra Dio e l'uomo, noi non avremmo la nostra verità cristiana, perché la nostra verità cristiana è nel Dio uomo, in colui che nella sua identità unisce le due dimensioni. E guardate che ci sono state delle scuole di pensiero che hanno esasperato o troppo l'una o troppo l'altra. La famosa teologia dialettica, adesso non sto qua a parlare, adesso non finiamo più, ha esasperato l'aspetto della discesa dall'alto, dimenticando l'antropologico. La famosa teologia liberale, anche se è nata un po' in seno alla riflessione tedesca o comunque di ambito tedesco, ha enfatizzato così tanto l'aspetto antropologico di aver dimenticato il di più e il diverso di quello che ci è stato comunicato in Cristo da Dio. Ecco, questa immagine più relazionale di rivelazione e di verità, a mio parere, ci permette di ricomporre meglio il rapporto tra teologia e antropologia, tra teologia dialettica e teologia liberale, religione e fede. In fondo la fede si innesta nel sentimento religioso che abita nell'uomo di sempre, in ciascun uomo. E senza questo sentimento religioso non potrebbe esprimersi come si esprime realmente la nostra fede. Pensate soltanto all'esempio del Rinascimento italiano. Il Rinascimento italiano, che viene tutte le volte chiamato in causa nuovo Rinascimento, è stato possibile dall'incontro tra due grandi realtà, il cristianesimo e il paganesimo latino-greco riletto e corretto. Senza queste due questa commistione, il Rinascimento non sarebbe mai stato quello che è stato. Quindi il paganesimo aveva i suoi limiti, ma una volta purificato e trasformato ha saputo tirar fuori il meglio di sé, forse anche grazie al cristianesimo che sempre è stato sul suo terreno. Grazie.
Grazie a te, ci hai fatto lavorare e pensare, però è abbastanza anche chiaro, no? I tre paradigmi, quello esclusivista, quello inclusivista e poi quello del pluralismo, da leggere appunto in termini, e poi questo aspetto del rapporto dialogo-missione, quindi mi pare anche si riusciva a seguire, insomma. Apriamo le mille domande che credo siano nate nel cuore di ciascuno e proviamo a continuare. Le suore non ti hanno interrotto. Bene. Dai il microfono così almeno ascoltiamo tutti.
Scusate la suscitazione. Mi ricordo che negli anni premessa, stanze dei biblici, io sono agnostico. Mi ricordo negli anni 70, quando studiavo la cattolica, il mio professore di morale, che era Alessandro Maggiolini, che poi è diventato verso di Como, diceva: ragazzi, per semplificare, la condizione della salvezza è che almeno durante la propria esistenza la persona abbia creduto almeno una volta in un Dio esistente e remuneratore. Questo diceva Sandro Maggiolini negli anni 70. Mi pareva poi che la posizione della teologia cristiana, cattolica e cristiana avanzata avesse addirittura superato questo tipo di condizione a priori, e così ammetteva la salvezza in senso più lato e più generico. Allora, sono andato un po' in confusione questa sera, nel senso che sì, sono a conoscenza dell'apertura inclusivista avvenuto dopo il Concilio Vaticano II. Mi sembra però di avere colto nella sua relazione una sorta di, come dire, di condizione a priori, pur ammettendo questo inclusivismo, nel senso che sì, tu se appartieni anche ad altre religioni, in cui io però, io cattolico, io teologo, apprezzo tante posizioni, puoi salvarti, ma a patto che ci sia la tua, come dire, un tuo riconoscimento di un punto di arrivo che è costituito dal cristianesimo. E questo però fatalmente porterebbe ad escludere tutta una serie di altri appartenenti all'umanità, zoroastriani, buddisti, jainisti, la trappesta loro, che per una somma di coincidenze puramente tecniche, puramente così
casuali,
perché sono nati altrove, non vengono mai in contatto con, non vengono mai coscientemente in contatto con la religione cattolica, cioè col messaggio cristiano. Allora, questo inclusivismo va intendersi, è va inteso nel senso che ho appena detto, cioè pretendo che tu in qualche modo venga a conoscenza e riconosca che ci sia un riferimento in Cristo che è quello predominante, oppure la verità in Cristo va ritenuta nel senso che qualunque sia la tua appartenenza religiosa, anche se sei un ateo, però se il tuo comportamento è ispirato al bene, perché ci sono tantissimi altri che sono persone per bene, molto più di tanti cristiani per affermazione, anche se tu sei un ateo, un buddista, un jainista, un induista, comunque se il tuo comportamento è cristiano, nel senso che nei fatti tu aderisci alla morale cristiana, per te ci sarà la salvezza. È in questo senso o nel senso che ho detto prima?
È interessante.
Grazie, questo mi permette di chiarire una cosa. Allora, io non sono né esclusivista né inclusivista né pluralista, ma lo sono tutti e tre. Perché tutti e tre i paradigmi dicono una verità, e anzi, tutti e tre devono essere tenuti insieme. Per me, io sono assolutamente esclusivista perché per me l'unico nome in cui c'è salvezza è Gesù. Sono inclusivista nel senso che il mio credere in Gesù mi permette, come una sorta di paio di occhiali, di leggere in altre realtà alcune dimensioni che dal mio punto di vista leggo come positive e in consonanza, o almeno non in dissonanza, con la mia prospettiva, ma sono anche pluralista nel senso dell'esempio che vi ho fatto prima di Ismaele e dei musulmani, che credo che Dio, per raggiungere diverse persone, perché sono diverse, come se fossero diversi figli, se le famiglie sono diversi figli, utilizzi diverse strade, capisci? Quindi capisco che l'Islam è un valore al di là di quello che io vedo positivo o in consonanza con il cristianesimo, perché funziona in una maniera diversa, che non posso semplicemente, come dire,
ricondurre,
immediatamente assorbire nel mio modo di essere fedele, capisci? La questione però, la più seria, è sulla salvezza. Allora, il problema è che la Chiesa ha tutto il diritto di dire quali sono le condizioni per raggiungere la salvezza, ma le deve dire anzitutto per i cristiani e al massimo ipotizzarle per gli altri. Ma la Chiesa non ha ricevuto il compito del giudizio universale. Cioè, il giudizio universale spetterà a Dio, cioè certo che quello che viene dato in mano alla Chiesa, potere di negare, di sciogliere, è un potere che ha la sua rilevanza, ma giudicare quale sarà il destino di una persona non spetta a me spetta fare quello che Dio mi ha insegnato e mi ha chiesto, cioè annunciare il Vangelo, che per me è la salvezza massima che posso desiderare anche per una persona che magari troverò in paradiso con me, capisce? Anche se è un jainista, un buddista, magari anche più vicino a Dio di me. Però siccome io ho avuto la grazia, non è che è merito mio, qualcuno che me l'ha annunciato, qualcuno che me l'ha consegnato, me l'ha fatto vedere. Ho avuto la grazia di incrociare e di vedere in Cristo la massima espressione di questo incontro tra Dio e l'uomo, perché nella sua stessa natura lui è Dio-uomo, ecco, io non posso se non desiderare che questo incontro possa venire per tutti, e quindi mi muovo in questo senso. Però questo non significa fare proselitismo. Io rispetto quello che c'è già di buono e di grande nel tuo cammino, e posso anche credere che lo spirito, che comunque è di Cristo, anche se non è riconosciuto per me è di Cristo, possa agire in te attraverso le vie che sono le tue vie, che dipendono dal tuo cammino religioso. Capisci? Cioè io sono semplicemente stupito, ad esempio, leggendo i testi buddisti, dalla pienezza di significati, dalla grandezza del cammino interiorizzazione che noi chiamiamo della mente, quando sarebbe il termine molto più complesso, perché c'è un'antropologia complessa. Cioè, io dico, anche oggi non esiste un cristianesimo credibile che non si incrocia almeno un po', non si lascia provocare dal buddismo. Guardi i nostri cristiani medici come pregano. La meditazione l'abbiamo perduta. La concentrazione, non parliamo del cellulare, perché sennò se comincio qui, ecco, non dico più. La concentrazione non sappiamo più dove è andata a finire. La compostezza nel nostro modo di fare. Cioè, io quest'estate sono stato in Sri Lanka, sono rimasto scioccato a vedere, non è la prima volta che viaggio nel mondo, ma a vedere la bellezza dell'atteggiamento di preghiera. Le nostre chiese, cioè, sono alcune messe, sono bellissime, magari qua a Giambellina siete tutti bravi.
Qui sono bravissime.
Siete tutti bravi. Però io vedo dei comportamenti scostanti molte volte nelle nostre chiese, capisce? Cioè, dove la religiosità non traspare, ma non per fariseismo, ma perché dice che il cuore non riesce più a far scaturire quella compostezza che vedi in alcune persone. E così anche tante donne musulmane che noi magari critichiamo perché hanno addosso un velo che molte volte gli è stato imposto, molte volte l'hanno desiderato loro come atto di moderazione e modestia. Piuttosto che dai nostri strasciuni, vedi queste donne belle, perché proprio si sono sappiate da Dio, ma con una compostezza che rende ancora più bello il loro portamento, secondo me, senza dover andare a imporre il velo a nessuno. Però so apprezzare la grandezza anche di alcune intuizioni. Il problema per me è che soltanto le donne devono essere composte, anche gli uomini devono essere composti. Questo è il problema di una visione patriarcale delle religioni, purtroppo l'Islam è molto, subisce molto, ma non solo l'Islam. Andate in Sardegna, andate in Sicilia, andate in certe parti ancora adesso della Lombardia, c'è ancora la stessa mentalità, per certi versi.
Io provo a mi aggiungo al ragionamento, ho sempre in mente un testo sempre degli Atti in cui Pietro, quando va da Cornelio, dice mi rendo conto che Dio non fa preferenze, ma chiunque pratica la giustizia e teme Dio è a lui gradito. Allora, mi piace citare questo perché i paradigmi sono due: la pratica della giustizia, cioè, traduco, la qualità umana di un'esistenza, e il timore di Dio, che è la qualità, potremmo dire, spirituale di un'esistenza. Allora, io credo che questi siano due indicatori da tenere presente anche nella interazione, chiamiamola così, più che integrazione, perché nella interazione tra esperienze di fede diverse, come se io dovessi da una parte testimoniare la qualità umana che la mia fede produce nella mia, è capace di esprimere nella mia vita, e la qualità spirituale, cioè in che modo mi rende un uomo più uomo e più capace di esprimere il mistero di Dio dentro la mia vita, e viceversa la qualità umana che vedo nell'esperienza dell'altro che magari ha una fede diversa, e la sua qualità spirituale, chiamerei così, no? Il timore di Dio nel senso più profondo del termine. Ecco, è qui che secondo me si devono interagire e incontrarsi. Dopodiché nessuno, allora, per me appunto la sintesi di questo praticare la giustizia e temere Dio è Gesù, appunto, dove si dà una pienezza di umanità e lo svelamento del volto di Dio. Quindi diventa, però non posso esprimere la verità di questa la verità cristologica che io ho ricevuto nell'altro, se non perché imparo ad apprezzare appunto la qualità umana della sua vita, la qualità spirituale. Ecco, non so, questi due provo a ragionare così, però vado anch'io a tentoni.
Capire che il grido della preghiera arriva a Dio anche al di là della meditazione immediatamente
di consapevolezza esplicita.
Perché ogni uomo è capace di fede, ma nel senso cristologico del termine, sì. Non una fede vaga,
quando un uomo veramente si apre a Dio con tutto se stesso, la cosiddetta fide qua, non semplicemente la fide qua, cioè la fede non è soltanto qualcosa che tu credi, ma è anche l'atteggiamento con cui ti poni di fronte a Dio. E per certi versi è ancora più importante questo atteggiamento di fondo rispetto agli articoli di fede, che sono certamente esplicitazioni di una verità e sono fondamentali. Ma la fede è anzitutto un movimento dell'intera persona, e questo ogni uomo è capace di questa fede e può, come dire, aprire, spalancare i cieli.
C'è una domanda?
Sì, qualche altra domanda?
Lui dice, c'era lui, no.
Fatti.
Ah no.
Io sono un po' perplesso di
sono pluralista,
ma ecco, è appunto, è che io sono pluralista, nel senso che lei ha fatto tutto un bel discorso, anche è molto culturale, così io faccio una piccola sintesi di lei per dire, per impostare una domanda diversa. Allora, chi sono nel paradiso le due persone? Adamo ed Eva. Perché hanno peccato per colpa di Satana, sono colpa del demonio, no? Perché ci troviamo in questa situazione? Perché c'è la guerra del bene e la guerra del male. In questo momento sulla terra Satana mi sembra che lavora bene, probabilmente sa che è quasi la fine perché sia la
sua domanda la cosa promessa in relazione di Fatima
che no, non è infatti è il Vangelo il Vangelo che sarà la vittoria
sì, ma la promessa di cent'anni è quella di Fatima
promessa?
Di cent'anni dove Satana si sarebbe
no, ma io non ho parlato di quello beh, loro forse dicono anche che è l'ultima generazione ma comunque perché è la sintetesi. Io dico che nel Vangelo c'è scritto che ci sarà vittoria su Satana, no? Non so se verrà maestro come dicono questa generazione. Comunque, allora, noi siamo fatti con dono anche di Dio dell'anima che sarà creato a lui. E non sono umano, ma Gesù è venuto anche per fare giustizia, no? Che doveva fare il sacrificio lui divino per salvarci, cioè si è fatto umano per portarci alla divinità, alla santità, insomma, alla salvezza. Cioè, quando uno evangelizziamo un po' così è per informare. E c'è un amore che salve, insomma,
sì, però la
vai. No, vai.
La domanda è che
un attimo solo
che ho preso con
provo un attimo a interpretare. Cioè, secondo lei hanno dato troppo spazio al male, alla questione del male?
Anche che dell'anima. L'ultima cosa, insomma, chi salva è Gesù, la verità l'ha detta lui, no? Gli altri si salvano in qualche modo. Come, cioè, quando moriamo, o comunque nel momento in cui ci presentiamo a Dio, noi viviamo tutta la nostra vita, no? E come mi sembra la trasfigurazione, non so, faccio un esempio, la trasfigurazione su Monte Tabor. E in quel momento Dio, quando uno vede tutto, vede i nostri, e ha una impressione di Dio molto diversa subito di questa luce che hanno avuto lì. E dici, tu mi ami, se quell'altro è in buona fede, certo così, all'ultimo momento, se dici di sì, ti salvo.
Provo un attimo a fare un po' di ordine. Chiedo scusa se mi sono stato disordinato. straordinario. Però allora la questione che riesco a capire è questa. Allora, probabilmente non ho dato troppo peso al male, però la questione è che il male fa male a tutti e che il male è un problema per tutte le religioni, almeno per quelle religioni che conosciamo attualmente come le grandi religioni universali, come per esempio il cristianesimo, ebraismo, islam, induismo e buddismo, confucianismo, ecco, le religioni giapponesi sono un po' più complesse también. Allora, per queste grandi religioni il male è un problema reale per tutti. Poi hanno delle letture sull'origine del male differente. Per esempio, Satana ha un suo ruolo per il cristianesimo, per l'ebraismo, per l'Islam, assolutamente. Quindi anche per l'Islam Satana è un problema. E il peccato, anche quando non è un peccato originale, per cui magari ci dividiamo sull'intendere il peso di questo male, piuttosto che se è originale o non è originale, però l'atto malvagio che ha delle sue conseguenze è un problema per tanti, ok? Noi purtroppo siamo abituati adesso a sentire la televisione, sembra che Islam uguale, faccio fuori tutti. Non è questa cosa qua. Questo purtroppo è un Islam che purtroppo, cioè, questo tipo di fondamentalismo islamico si è creato per ragioni storiche in territori dove alcune ideologie occidentali come il marxismo hanno fallito e persone del tutto secolarizzate a un certo punto hanno trovato nel Corano, nella loro tradizione, alcune risposte a quello che loro, come dire, desideravano fare, soprattutto in chiave anticoloniale, eccetera, eccetera. Per cui questo sarebbe un discorso molto complesso. Però quel tipo di Islam, ok, è sostanzialmente un Islam moderno, anzi direi contemporaneo, che nasce soprattutto in Arabia Saudita e nell'Egitto e poi si è un po' spanso. Fino agli anni '80 quel tipo di Islam era molto arginato e anche considerato problematico da tutto il mondo islamico. In Algeria negli anni '70 è cominciato a sorgere qualcosa, però fino a, diciamo, agli anni '70 quel tipo di Islam non esisteva. Adesso purtroppo siamo in un momento post-coloniale dove appunto è successo di tutti i colori, va bene? E l'Islam purtroppo la religione è servita anche come arma, ahimè, come oppio dei popoli. Però ecco, la prima questione era appunto il peso del male. Abbiamo delle letture teologiche differenti, ma il male è un problema per la maggior parte delle religioni. E quindi, di contro, il bene e la giustizia, come cercava il mondo di dire, invece è enfatizzata da tanti. Quindi è anche un problema leggere soltanto troppo il peso del male, perché se noi pensiamo che Gesù è venuto soltanto per salvarci dal peccato, questo è vero fino a un certo punto, ma non è ancora cristiana questa idea, perché noi anzitutto pensiamo che ci sia un bene originario prima che un male. Prima del peccato originale c'è un'origine che è l'essere stati creati a immagine e somiglianza di Gesù, e questo non soltanto per noi cristiani, per ogni uomo che è sul mondo, cioè qualsiasi persona.
Ma scusate, diventare Adamo ed Eva,
no, non Adamo ed Eva, no, siamo destinati. Siamo destinati ad essere al massimo il nuovo Adamo che è Gesù Cristo. Però Gesù non è Adamo, Gesù è un altro tipo di umanità che è resa disponibile alla nostra realtà, capisce? Cioè, quando nelle icone russe vediamo, piuttosto che quelle greche, vediamo Gesù che scende agli inferi e strappa dagli inferi Adamo e Eva, sono i primi a risorgere, ma in quell'atto sta ricreando l'umanità Gesù. Cioè, il risorto li strappa dalle viscere della terra per ricrearli, perché è una nuova umanità quella che sta nascendo, grazie appunto al risorto, capisce? Quindi non dobbiamo avere troppo, cioè il male ha il suo ruolo nel mondo e il Satana ha il suo ruolo nel mondo, per carità, nessuno lo mette in discussione questa cosa. E guai a chi la nasconde, la dice una cosa del passato, no? E purtroppo Satana ci mette in cammino molte volte, quindi bisogna stare attenti. Però il nostro sguardo non deve essere centrato solo a quello, deve essere centrato, come diceva la trasfigurazione, al volto che ci appare in Cristo. Alla fine, ma è un altro problema del discorso che vedo, è l'idea di salvezza come qualcosa che riguarda soltanto la fine, invece qualcosa che ci viene incontro.
Lì, adesso andiamo. Lidia?
Ti voglio dire una cosa, sì. Probabilmente la mia fede ha dei limiti importanti, certa energia nel sostenere quello che...
Sì, la prova l'avete per due giorni.
Però ho sempre pensato che il beneficio del dubbio che un pochino alberga in fondo a me, che spero in fondo anche ad altri credenti, sì, sì, sia di fatto la chiave d'accesso, oppure una porta o un ponte che mi consenta il dialogo e l'incontro con chi ha quelli diversi, con chi non ha fede, sperando, io ho sempre pensato questa cosa, magari mi sbaglio, che proprio attraverso questo beneficio del mio dubbio personale, la mia vulnerabilità, della vulnerabilità della mia fede, magari io possa aggiungere alla vulnerabilità di chi non crede e che vorrebbe credere, che magari ha nella stessa dimensione, nella stessa percentuale, un desiderio di incontrare l'altro, la fede dell'altro, che sia la mia, che sia quella del buddista, non importa. Ma se ci si incontra attraverso le fragilità e non attraverso, come penso di aver inteso da lei, questa grossa forza di convinzione dei nostri caposaldi, insomma, della nostra fede, che stesso un po' tra salvezza, eccetera. E un'altra cosa, non vorrei che questo mio sentimento corrispondesse con quello che tanti pensano del cristianesimo, perché certi romanzi di Dostoevsky, nei quali si dice che comunque è una fede fragile quella del cristiano, rispetto all'ortodossia, oppure rispetto ad altri che sono molto più convinti di noi, portano avanti più strada tratta, con più saggezza, più conoscenza, siamo io più ignoranti, forse anche questo non ci aiuta, no? Però non so, mi dica.
No, guardi, io la ringrazio.
Io la ringrazio tantissimo, mi dispiace di essere suonato come un colonialista cristiano, cioè ci ho messo la pressione per dirvi quello che avevo detto, ma quello che lei dice è assolutamente una cosa in cui ho predicato domenica su questo tema, proprio perché, non so se vi ricordate, nel Vangelo si dice che i discepoli, vedendo sul monte, dubita, cioè si inginocchiarono quasi automaticamente vedendo quello che gli avevano già anticipato le donne, e però dubitarono. E io ho detto, guardate, non so se hai in mente la storia del Signore degli Anelli? No, allora lasciamo stare, Però io penso che, anche Carina Martini parlava del latte che c'è in noi, io penso che non è che bisogna nutrirlo, dargli da mangiare lo zucchero di caramelle, però capire che in noi e rispettarlo penso che sia una cosa importantissima, perché questo ti permette innanzitutto di capire i dubbi degli altri, almeno nel mio caso, cioè se io entrassi in confessionale convinto che tutto quello che ovviamente ho accolato probabilmente sarei uno che asfalta le persone, no? Invece i dubbi che ho probabilmente, e anche gli sbagli che faccio, mi aiutano tantissimo a capire anche gli altri, quindi per me quello che qualche volta mi scandalizza, mi turba, diventa invece non sempre, però molte volte diventa un'azione di grazia da parte del Signore nei confronti di chi magari fa un po' più fatica. Però non è soltanto questa la questione è molto più radicale, cioè quando il dubbio è nutrito come se fosse appunto l'unica voce, allora rischia di diventare un'ideologia. Allora quello è un dubbio problematico. Quando invece il dubbio è un pungolo che mi permette di stare in cammino e che non mi permette di innalzare subito delle statue, allora quello è divino. Perché noi di Dio sappiamo pochissimo, noi rispetto al mistero di Dio sappiamo pochissimo. La nostra teologia dice alcune cose che si vedono alla superficie del mistero di Dio, che ci sono state date per grazia, per rivelazione, ma della sostanza del mistero di Dio noi sappiamo pochissimo, e questo ci mette vicino alle persone che sono differentemente credenti e agli atei, che comunque hanno un ruolo, hanno avuto un ruolo, per esempio, nella riflessione del Vaticano II enorme. Il Vaticano II è un testo dove appunto si cerca, attraverso la riflessione conciliare, di riavvicinarsi dopo anni e anni di lotte ideologiche, eccetera, eccetera, non solo a altre religioni, a altre confessioni cristiane con cui sono nati dei conflitti, ma anche alle persone non credenti. Questo è valido per la spiritualità personale, per cui questo dubbio non va censurato, non bisogna spaventarsi, ma può essere davvero qualcosa di positivo che ci rende sempre umili e in ricerca, perché tutte le volte che penso di aver trovato la verità, molte volte è un idolo, perché Dio è qualcuno di dinamico. Ma poi questo ci serve a livello sociale, e però di questo avete già parlato la volta scorsa, perché senza tenere conto di questo terzo inquilino, questo terzo nel dialogo, cioè il cristianesimo, altre religioni, ma anche i non credenti, io rischio di immaginarmi una società come non è plausibile. Cioè, noi dobbiamo costruire una società dove tutte le libertà siano rispettate, qualora però queste libertà non mettono in discussione radicalmente la convivenza. Cioè, per me, un gruppo satanista, se uccidono i bambini piuttosto che fare sacrifici umani, questo mette a convivenza le radici di una società, capite? Ma se una persona non si identifica in nessun gruppo, ha tutto il diritto e deve essergli garantito il diritto di coscienza. E tutte le volte che cediamo attraverso una forma più o meno come dire, evidente di manipolazione, di usurpazione di questo diritto della coscienza, stiamo asfaltando il nostro futuro, perché oggi, dove siamo ancora maggioranza come cristiani, abbiamo la forza di dire qualche cosa. In un futuro, quando non si saprà, se noi non garantiamo oggi le libertà degli altri, probabilmente il futuro non verrà garantita neanche la nostra. Quindi questo davvero è per me un discorso fondamentale. Quindi la ringrazio, mi dispiace se ho dato questa impressione di essere un condottiero delle crociate pluraliste, ma non era
sì.
La mia intenzione.
Aggiungerei questa cosa, perché tu hai detto
tre
interlocutori, credenti, altri credenti e non credenti. Riprendendo un pensiero che aveva accennato Marcello, professor Neri, la prima volta, cioè noi abbiamo un'idea delle fedi come fedi, adesso uso, forti e in genere anche istituzionalmente costituite. Quello che appare oggi nello scenario è anche una forma di fedi, perché di fede credo che abbia, che ha un profilo istituzionale bassissimo, anzi quasi inesistente, e però un tratto molto legato al vitalista, mi verrebbe da dire, no? Che comprende tutta quella area, non so, che qui non trattiamo, ma che invece andrebbe, che va dalla New Age ai pentecostali, alle diverse forme. E io credo che questo ci interroga, un po' ci spiazza, non siamo abituati, ma dice qualcosa anche del cristianesimo. Ad esempio, il primato della coscienza e della esistenza del singolo rispetto alle istituzioni, alle chiese, alle cose, e il primato della vita rispetto alle idee. Mi viene a dire queste due cose. Noi dovremmo oggi
diventare individualisti.
Con il rischio, esatto.
Bravo.
Non va snobbata.
No, sono forme sincretistiche, sono forme di dipendenza, eccetera, eccetera. Certo, nel momento in cui tutte le istituzioni, soprattutto quelle politiche, crollano, nel consenso, eccetera,
bravo,
eccetera, anche le sono dentro in questa cosa.
Cioè,
e questo va tenuto. Però, appunto, c'è nella logica del pendolo, quando sono state delle istituzioni forti, probabilmente le persone si sono sentite un po'
schiacciate
da queste istituzioni, adesso c'è il momento un po' della disgregazione, però quelle scintille di spiritualità sono vitali,
sì.
Per cui anch'io sono molto titubante quando vedo delle rappresentazioni un po' così, un po' kitsch, anch'io un po' storco il naso, però effettivamente è un atteggiamento che dobbiamo un po' rivedere.
Sì, faccio un esempio, per esempio, sul tema della preghiera, no? Allora, ho in mente una signora che mi diceva: io prego quando apro la finestra, perché aveva, grazie a Dio, viveva in un posto bello dove c'era un bel panorama, cioè io apro la finestra, guardo il panorama, quella è la mia preghiera. Ora, io dico, no, ma io la rispetto, no? Nel senso che effettivamente lì percepivo un autentico afflato spirituale, cioè questo qui veramente lo faceva. Ed era un momento di spirito, di contatto con il mistero della vita, con l'infinito, con la cosa. Va bene. Quindi io dico, quella roba lì non la butto via.
Certo.
E la devo ascoltare. Certo, quando io penso alla potenza, come dire, esplosiva che mi viene dalla mia tradizione cristiana, del monachesimo, agli eremiti, alla scrittura, dico, ma qui abbiamo un patrimonio, santi Dio, che non ha nulla da temere e regge il confronto con quello sguardo. Il problema è che noi di questo patrimonio lo stiamo buttando via, più istituzionale, più come dire, costruito, articolato. e a volte siamo quasi sorpassati da esperienze anche molto superficiali, non mi piace dirlo, emotive magari, che hanno però un grande appeal. Allora, mi piacerebbe tenere insieme tutte le cose, non denigrare quella, ma viva Dio, abbiamo alle spalle una avremmo nel nostro patrimonio spirituale delle ricchezze che non dobbiamo perdere. Dovremmo essere in grado di dire: certo, anch'io apro la finestra ogni mattina e mentre recito i salmi che della mia tradizione giudaico-cristiana e monastica, beh, ti dico che spazio all'infinito, no? Non so se mi spiego. E poi anche Salvatore, faccio l'ultima domanda, poi anche Salvatore, vai.
Sì, io volevo ritornare, perché anch'io non sono arrivato in fondo al pensiero che ci hai espresso. Mi fatto, però capito, ma faccio fatica a seguirlo di nuovo. E volevo chiedere questo. Cioè, a me pare che i punti di convergenza, di riconoscimento delle altre religioni, concetto del pluralismo che ci hai espresso, in realtà si fermi solo all'idea della filosofia morale che ogni religione esprime, cioè è come se ci fosse, diciamo, una comunanza nell'atteggiamento dell'uomo.
Inclusivismo, però questo è inclusivismo.
Non riesco a avere la chiarezza, cioè, mi sembra che scartando, diciamo, evitando, no, dei cinque punti dell'islamismo o altro, si prende tutto ciò che ha a che fare col comportamento dell'uomo piuttosto che con la fede. Perché gli interventi a me sono piaciuti perché hanno posto il tema della fede, non del comportamento.
Certo, però
hanno posto il tema che finché parliamo di condotta morale, di etica, di comportamento, di filosofia morale, ogni religione è molto facile trovare dei punti di contatto. E quindi quando parliamo dei giusti e del comportamento. Però quando arriviamo poi alla fede vera, io quel punto di convergenza che tu hai cercato di dirci tra dialogo e missione, io non sono riuscito a capire. Cioè, non ho capito come riesco ad arrivare dalla filosofia morale all'unificazione, chiamiamola così, del pensiero che mi consente di essere sereno con la mia fede.
Ho cercato. Allora, qua bisognerebbe entrare nello specifico, perché qua bisognerebbe fare i dialoghi bilaterali. Cioè, tu non io adesso ne stiamo parlando in generale di un generico dialogo, ma ho scelto diversi interlocutori, prima l'Islam, poi il buddismo. E proprio il fatto che tu non riesci a capire, in realtà è la dimostrazione che non esiste una risposta per ogni tipo di situazione, che vale per tutti. Perché sono d'accordo con te, cioè una risposta che vale soltanto a livello morale è un tipo di impostazione ancora inclusivista. Cioè abbiamo noi l'idea del concetto di uomo, di ciò che è buono, un frullato, un distillato della rivelazione che riguarda soltanto l'aspetto più pratico, gli aspetti invece più sociologici, di utilità, chiaro, la mettiamo da parte e apprezziamo soltanto questa cosa qua e la ritroviamo in altre religioni. Io stesso ho detto che questa impostazione è molto limitata e limitante, ok? Così come io ho tutto un panorama e un patrimonio di fede, per cui io credo alla fede, la mia fede trinitaria, cristologica, la cristologia, la cristologia, ok? Posso concepire che anche altri abbiano un apparato, appunto quello che dicevo prima, precetti, dottrine che sono ben altro rispetto semplicemente alla prassi, ok? Però qua dovremmo entrare nello singolo specifico dialogo, per cui, che ne so, con l'Islam io concepisco cose comuni come l'unità di Dio. Posso per esempio capire che cioè, la loro protesta nei nostri confronti è che loro non capiscono per esempio la nostra teologia trinitaria. Poi mi piacerebbe capire quale cristiano medio costruisce e capisce la teologia trinitaria. Non dico per snobismo, perché faccio anch'io fatica a capirlo, perché come dicevo prima, cioè noi anche il discorso più sofisticato che Tommaso è riuscito a comporre, noi abbiamo una visione molto superficiale del mistero di Dio, in base a che cosa? In base ad una innata concezione dell'essere supremo, che poi trova esplicitazione tramite, come dire, concezioni filosofiche prese dalla riflessione greca, eccetera, eccetera, e di fronte a questa concezione di Dio come uno, come motore immobile, come creatore, eccetera, eccetera, abbiamo però il dettato della Bibbia, della rivelazione, che ci dice
in Cristo, che Dio è figlio, ma soprattutto se è figlio, perché è dal figlio che abbiamo la rivelazione trinitaria, se c'è un figlio vuol dire che c'è un padre, e poi c'è anche lo spirito. Ok. Come si compongono queste due dimensioni? È difficilissimo dire, perché come fanno ad essere trino e uno? I cristiani cosa hanno fatto? Hanno adattato il linguaggio della filosofia greca e l'hanno un po', come dire, in maniera malleabile, l'hanno un po' adattato per esprimere qualche cosa che con la logica pura non può essere espressa. Ok? Esatto, ci vuole la fede, altrimenti esatto, va benissimo. L'Islam perché è valido? Perché ci chiede ancora oggi di non dimenticare la questione dell'unità. Loro ci dicono che il nostro rischio è essere trinitari, non trinitari, ma triteisti, tre dei. E perché è ancora valido l'Islam? Perché, per esempio, l'Islam ci chiede, e in questo ha fatto fatica a vedere nei cristiani questa cosa, perché la maggior parte dei cristiani che i musulmani hanno incontrato erano eretici o erano cristiani che se ne andate di santa ragione, proprio per questioni militari e cristologiche, si sono ammazzati, per cui a livello pratico non hanno messo in evidenza quello in cui credevano, cioè la diversità non si è composta con l'unità a livello pratico, okay? Ci chiedono un'altra cosa: a Dio non si può associare nessuno. Se voi dite che una persona umana diventa Dio, questo per loro è associazionismo, quindi è problematico, perché Dio è uno, ma questo anche per i cristiani. Gesù Cristo non è un uomo che è stato preso, tirato per i capelli e fatto Dio. No, è il contrario. È Dio che si fa uomo, cioè è Dio che si manifesta. Ma nella manifestazione di Gesù c'è sempre implicata la dimensione trinitaria. Cioè, in Gesù c'è sempre la rivelazione del Dio trino. Quindi, se lui è una cosa sola con il Padre e con lo Spirito, tutte le volte che il Dio Trinità si manifesta in Gesù, c'è sempre implicata la dimensione Trinità. Adesso sto complicando le cose in maniera molto. Però per farvi capire come è difficile anche per noi cristiani comprendere queste cose a livello logico. Ok?
Sì, allora. Poi l'interesse è il fatto che. Cioè, il punto interessante del dialogo interreligioso è proprio quando ciascuno dei due è in qualche modo portato a esprimere meglio, con una maggior profondità e anche esistenzialmente con una testimonianza credibile, la propria radice, la propria convinzione. Quindi sia nel mio caso me come cristiano e anche l'altro, no? Che era quello che diceva Branca mercoledì scorso, quando di fronte a un musulmano che contestava la questione del bicchiere di vino a tavola, diceva: ma come, con tutto quello che avresti da dirmi come musulmano, tu mi fai la questione del vino, ma dimmi qualcosa di più, cioè ti sfido così, dimmi qualcosa di più del tuo Dio.
Per noi cristiani l'Islam è un popolo costante, perché ci obbliga a pensare delle cose che noi non riusciamo a esprimere fino in fondo. Dall'altra parte, noi cristiani siamo un popolo continuo per l'Islam, perché come riuscite a conciliare l'antropologico con il teologico se non avete una figura di mediazione? Il rischio qual è? O, come fanno il paganesimo, assorbire il teologico, il Dio, il divino, nell'ambito dell'umano, e allora ognuno si fa il suo Dio, immagine e somiglianza, ma allora quello unito non è più Dio, tu ti costruisci con le tue mani quello che ti sembra essere Dio. Feuerbach diceva che semplicemente Dio è una proiezione dei nostri istinti, ok? Quel tipo di rischio è presente per tutti, anche per noi cristiani, ma anche per i musulmani, va bene, soprattutto per i musulmani in questo caso. Se il musulmano è veramente musulmano, ovviamente sarà protende per tirare tutto dalla parte di Dio, okay? Proprio per salvare la sua unicità, la sua regalità, la sua divinità, la sua santità. Ma il rischio qual è? È un Dio talmente, come diceva la signora prima, talmente forte che rischia di assorbirmi così tanto io non esisto più, perché sono immerso in lui, e talmente monistica questa visione che non c'è spazio per la differenza. In questo il cristianesimo è un pungolo continuo, perché noi nel nostro mistero trinitario, la nostra fede trinitaria a fatica, ma noi sappiamo che la diversità e l'unità non sono conflittuali, non sono autoescludenti, ma si possono conciliare.
Questo è il messaggio fortissimo che il cristianesimo, al di là se uno crede o non crede, è una filosofia che va annunciata come quella dell'Islam. Perché tutte le volte che il cristianesimo non è capace di camminare sul crinale, di tenere testa a questa provocazione, per cui rischiamo di parlare del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo come tre demoni invece che Dio unico, capisci che. E ti ho fatto l'esempio dell'Islam, con il buddismo avrei altre cose da dirti, con l'induismo avrei altre cose da dirti, e ovviamente con l'ebraismo. Però questo dice il fatto che l'interlocutore imposta di per sé un discorso che tutte le volte è differente, proprio perché uno è uno, l'altro è l'altro. Cioè io non posso parlare con te come parlerei con lui, come parlerei, perché il dialogo cambia a seconda di chi sono gli interlocutori. Non so se sono riuscito a...
Grazie. Salvatore, l'ultima domanda, poi chiudiamo perché la serata è stata intensa.
Volevo solo fare un chiarimento abbastanza veloce. La teoria è esclusivista. La salvezza sta nella Chiesa.
Cioè, solo nella Chiesa.
Extra ecclesia nulla sa.
Intendiamo la Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa.
Guardi, c'è un'altra questione.
E allora, cioè... Perché dico questo? Perché avendo con altri cristiani, per esempio, mi è stato detto che la salvezza sta anche nel fatto che io creda in Gesù Cristo che sia morto per me e io già sono salvo già in partenza. Mentre invece, che ne so, ci sono altri che non hanno i sacramenti e altri non ce l'hanno, è chiaro che quindi le altre religioni noi possiamo cogliere tutti gli aspetti che la teoria inclusivista, però ecco, è importante anche questa,
non so se.
Io la ringrazio, questa domanda mi entusiasma così tanto che comincio un'altra conferenza perché io insegno non solo la teologia delle religioni ma anche quella ecumenica, cioè quello che riguarda i diversi cristiani. Però questo, quello che lei dice, è importantissimo, perché anzitutto questa prospettiva esclusivista l'hanno assunta sia i protestanti che gli ortodossi che i cattolici, in chiave antireligiosa, cioè dicendo siamo soltanto noi cristiani, ma anche in chiave anticonfessionale, cioè, rispetto agli altri, cioè i protestanti, alcuni protestanti dicono siamo noi l'unica della Chiesa, i cattolici fino all'altro giorno, perché il Vaticano II ha segnato un cambiamento anche in questo caso, l'unità di integrarsi l'altro testo fondamentale che ha riaperto a, come dire, cerchi concentrici a elementi di ecclesialità in altre chiese cristiane o in altre comunità cristiane. E gli ortodossi ancora oggi, nel sinodo che abbiamo anche appena celebrato, ci hanno chiamato eterodossi, cioè non propriamente ortodossi. Ecco, quindi vi faccio capire che questa questione è ancora all'ordine del giorno. Però a maggior ragione, in un mondo plurale dove siamo chiamati a incontrare altre religioni, a maggior ragione questo diventa un cumulo per i cristiani a ritrovare una unità, ma non, badate bene, come hanno fatto Pilato ed Erode, che sono diventati amici dopo aver messo in croce Gesù, perché quel tipo di ecumenismo lì che è fatto contro qualcuno, in modo particolare oggi in Europa, qualche uno ha tentato, ok, noi cristiani mettiamoci insieme contro i musulmani, questo tipo di discorso non ha futuro. Perché l'unità contro qualcuno è la forma più bestiale, è il sacrificio del capo espiatorio. Si prende un capo espiatorio, lo si fa fuori, questo costruisce la comunità. È la vicenda di Gesù. Però in quel caso Gesù starebbe dalla parte della vittima, non di chi è del persecutore.
Bravissimo. No, poi è interessante questo collegamento con l'ecumenismo. Tra l'altro vorrei dire, ogni religione ha a che fare al proprio interno con una differenza, spesso l'Islam stesso ha mille anime, il buddismo anche quello, quindi vuol dire che ogni religione già dentro di sé avrebbe il problema di comporre in maniera non esclusivista ma capace di pensare la pluralità, quindi Noi, potremmo anche solo partendo dalla nostra storia proprio di cristiani ritrovare strumenti un po' più fini, un po' più raffinati per pensare in modo plurale, che non voglia dire appunto di assimilarci tutti, perché questo è il problema dell'ecumenismo, adesso io non sono esperto, però cosa vuol dire pensare l'unità tra storie e le storie diverse se poi le guardi, sono sempre modi con cui la fede si è incarnata in tempi, culture, che sono così diverse che producono poi forme di cristianesimo diverse. Così le religioni, no, è il modo con cui quel senso di Dio, quel senso di, si prende forma dentro storie, nazioni, culture, tempi diversi. Quindi è interessante il legame tra il dialogo religioso e l'ecumenismo. Va bene, grazie Don Lorenzo. Buonanotte. Ci hai tenuti svegli. Buonanotte. Mercoledì prossimo si salta.
No.
Perché c'è. Mercoledì prossimo il 2 c'è? No. Il prossimo incontro è il 9, non è mercoledì prossimo perché il 2 è i morti.